What the fuck?
Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
Nulla è sprecato, tutto si è ottenuto. Preso in prestito le parole di Lady Macbeth e le ho rovesciate per introdurvi questa intervista a Jonathan Clancy, autore di un bellissimo album uscito a febbraio di quest'anno dal titolo Sprecato. 11 canzoni dense ma al tempo stesso rarefatte, dove i suoni, dalle matrici più disparate, trovano la loro precisa collocazione per disegnare un paesaggio bucolico e al tempo stesso alienato e polveroso e per dipingere un'atmosfera sospesa e onirica e al tempo stesso materica. Nessun suono è sprecato, c'è la forma canzone, il folk rock, la proto elettronica di fine anni 70, l'analogia dei synth, l'ambient cosmica. È la voce di Jonathan che regna su tutto, che è il cuore pulsante di tutto il lavoro. Ed è alla voce di Jonathan che vi lascio per saperne di più su Sprecato. Buongiorno a tutti e a tutti. Sono le 9:30, il sole splende su Bologna e io mi trovo in Montagnola, più esattamente sono all'interno della base operativa di Jonathan Clancy. Buongiorno Jonathan.
Buongiorno a tutti e a tutti, ciao.
Allora Jonathan, chi è che probabilmente è in ascolto, sentendo il tuo nome, ha in mente una fotografia di una scena musicale bolognese internazionale ben definita dai tantissimi progetti musicali che tu hai portato avanti negli anni e anche alla tua veramente attiva etichetta, la Maple Death, con cui hai fatto delle scelte ben precise in ambito musicale. E oggi con te vorrei parlare anche di James Jonathan Clancy, che e non è ovviamente un nome d'arte, no. Però è il nome con cui hai deciso di pubblicare il tuo ultimo album e diciamo insomma la tua grande scommessa, il tuo primo album solo, ma poi scopriremo che forse certo. Non è così. Da dove nasce questa scelta?
Ma allora, intanto il nome nasce proprio dal fatto di fare una cosa mia. James Jonathan Clancy è il mio vero nome, nel senso sui documenti è così, però mi sono sempre chiamato Jonathan. E l'idea però di mettere, non chiamarmi Jonathan Clancy, ma James Jonathan Clancy è per me una forma un po' di protezione, non lo so, lo so che fa ridere, però per me mi dà un pochino di distanziamento dalla cosa. E non lo so, ero arrivato a un punto che avevo voglia di fare un disco completamente da solo. Il disco nasce anche in un momento un po' di cambiamenti di vita, perché io mi ero trasferito da Bologna a Londra, avevo cambiato affetti, vita, lavoro, cioè tutto totalmente, anzi era un momento anche un po' difficile di cambiamenti. E Michelangelo Setola, che è un autore di Canicola Edizioni, un fumettista italiano amico molto bravo, secondo me vedendomi un po' in difficoltà mi aveva buttato lì questa idea: ma io sto facendo un libro, non so ancora cosa sarà, un romanzo a fumetti, ti mando delle tavole, tu mi mandi un po' di musica e poi vediamo cosa sarà. E secondo me lui aveva usato questo stratagemma un po' per togliermi la pressione di tornare a scrivere canzoni, eccetera, eccetera. E così facendo, lui, mentre abitava a Londra, mi mandava di notte delle scansioni, delle tavole mentre andava avanti, e io rispondevo mandandogli delle bozze di canzoni con la strumentazione che avevo lì in casa, comunque ho sempre un mio piccolo studio dietro. E in questo modo probabilmente io non ho sentito né la pressione di, cioè non avevo idea che questo sarà un mio disco, non so cosa sarà. Andavo avanti, facevo queste cose e pian piano mi sono accorto, dopo le prime 3-4 canzoni, che tra l'altro poi sono finite nel disco, che stava nascendo qualcosa di diverso rispetto alle mie cose precedenti, e che però mi rappresentava molto in quel momento. Quindi dopo ho iniziato a pensare, no, faccio un disco e lo faccio con queste canzoni, ho sempre da parte un po' la mappa, che è quella di Michelangelo e dei suoi disegni, però poi posso anche uscire da quell'ispirazione. Tant'è che noi dobbiamo far uscire i dischi assieme, il suo libro si chiama Gli Sprecati, il mio disco dopo l'ho chiamato Lo Sprecato, ma è uscito, non so, 3 anni dopo il suo romanzo a fumetti. Quindi questa è stata un po', diciamo, la genesi del disco, ecco.
Ha avuto una lunga gestazione e una nascita appunto a Londra, ma per finirlo probabilmente tu dovevi ritornare qua a Bologna.
Assolutamente, sì. Guarda, io ho chiamato il disco Sprecato nel momento in cui pensavo di non finirlo più, nel senso che un po' per gag con Michelangelo ho detto, vabbè, se mai lo finirò lo chiamerò Sprecato, ma mi ero fermato un paio d'anni fa quel disco. E un po' perché ero ossessionato dall'idea di finirlo tutto da solo, suonarlo tutto io, mixarlo io, eccetera, eccetera. E questa cosa mi aveva portato a uno stop totale, e finché poi non ho trovato Stefano Pilia, con cui condivido lo studio. Lui, ne siamo amici da quando siamo ragazzini, di fatto, insomma, un musicista noto all'estero, in Italia, e ovviamente di Bologna. E con lui mi ha detto, ma dai, ti aiuto io a finirlo, lo mixo io, così tu ti puoi concentrare sulla parte, insomma, sul suonare, sul cantare, eccetera. E così è stato. Anzi, il disco poi ha avuto questo finanziamento dal progetto Suner, che non lo dico come marchetta, ma proprio per il fatto che se non fosse arrivata questa cosa probabilmente non avrei avuto un punto del dire, ok, lo devo chiudere. Invece quando mi hanno contattato con quest'idea ho proprio cambiato mentalità, ci ho detto, ok, va bene, adesso questa cosa è reale e ho delle tempistiche comunque che devo dare a delle altre persone, e lo chiudo. E così è stato, perché poi l'ho chiuso molto in fretta nell'estate scorsa del 2023, luglio 2023.
Quindi è un disco che è totalmente tuo, perché si sente che tu, e tra l'altro la voce è il cuore di questo disco, però appunto è un disco che non poteva non avvalersi delle tantissime collaborazioni, ed è appunto, è appena detto, Stefano Pilia, ma ci sono anche tanti, tanti altri, che un po' è sia la forza della tua etichetta, ma anche penso del tuo modo di fare musica. Certo. E del tuo rapporto con i musicisti.
Ma sì, nel senso che proprio per l'idea di poi di non poterlo finire da solo, è tutto nato in maniera molto naturale, nel senso che poi quando ero in studio con Stefano, una parte io l'avevo già registrata da solo, una parte ci abbiamo rimesso mani con Stefano e una parte l'abbiamo registrata da nuovo, da zero lì. E man mano che sentivo l'esigenza di, ah, qui avevo pensato a un flauto, avendo anche l'etichetta, ormai l'etichetta è anche una sorta di mappa di connessioni per me, nel senso che poi negli anni ho conosciuto tante musiciste, musicisti che comunque abbiamo lo stesso sentire, cioè io vengo sul tuo disco, tu sul mio, non c'è uno scambio economico, ma solo una voglia di fare le cose assieme. Ed è stato così, chiamiamo Enrico Gabrielli e in 2 giorni ci ha rimandato i flauti, oppure mi serviva un pianoforte e mi è venuto naturale pensare a Francesca Bono di Bono Burattini, piuttosto che Andrea De Franco e Domenico Vaccaro. Loro sono invece i due con cui avevo iniziato a suonare un po' dal vivo l'anno scorso, quindi è stato naturale che una parte del disco l'abbiamo registrata live in tre, noi tre proprio. Ma queste persone, prima di essere collaboratori del disco, sono amiche, amici fondamentalmente, con cui poi ci vediamo durante l'anno. Non so, è stato molto naturale, non è... e soprattutto, diciamo, anche il chiamare le persone era in base alle parti che dovevano fare. Non so, ad esempio, Andrea Belfi suona la batteria su un paio di canzoni, e io proprio gli avevo mandato un riferimento molto preciso di che cosa volessi, e lui l'ha registrato, ce l'ha mandato ed era già perfetto. Anche Enrico Gabrielli, avevo mandato un esempio di un pezzo di Tim Hardin, cantautore vecchio degli anni 60, di un arrangiamento di flauti che mi piaceva, e lui subito ha capito, perché poi è tutta gente che ha un po' quel background comune anche di ascolti.
Io trovo questo disco, non solo io ovviamente, veramente splendido, perché è davvero pieno di tantissime cose che adesso ci racconterai. Il fatto di avere queste atmosfere rarefatte, ma il fatto anche di avere della materia, di occupare uno spazio preciso, o dato dalla tua voce, o dato dall'elettronica, dal folk, e dai tantissimi riferimenti che all'interno di questo disco ci sono. Se tu lo dovessi raccontare a chi non l'ha ancora ascoltato,
non è facile. Cioè, almeno per me lo è, però nel senso, allora, sicuramente è un disco denso, la prima parola che mi viene in mente, ma io sono un fan io nei miei ascolti mi piacciono i dischi densi, cioè quelli che si rivelano piano piano e che all'apparenza possono sembrare semplici, ma che sottano tanti dettagli. Cioè, quello è proprio una fissa mia sui dischi in generale. Questo disco qui per me è incentrato sulla voce. Prima parlavi della voce, e io volevo che fosse, cioè, alla fine quello è lo strumento che io sento, il mio strumento. Non so neanche se la suono bene o male, però se devo pensare a una cosa con cui mi sento a mio agio è la voce, nel senso che potrei anche andare su un palco solo con un microfono e non mi sento nudo, e mentre magari altri strumenti sì, suono un po' tutto, però normale. E quindi volevo che quello fosse il collante, e sin dall'inizio volevo cercare di unire un po' le due passioni mie musicali, nel senso, sì, ascolto tantissima musica, ma le due cose in cui mi sento più portato io sono, da una parte, la musica folk, nel senso comunque di estrazione che parte dal cantautorato, la chitarra, la voce, eccetera, eccetera, e dall'altra l'ambient, l'elettronica, e sono fanatico di elettronica fine anni 70, cioè quella un po' degli inizi dove c'è molta più analogia, sintetizzatori, e volevo cercare un po' di unirle queste due cose. E quindi una parte del disco è una sorta di folk psichedelica, una parte un po', non so, una musica proto-elettronica, un po' cosmica, mi viene da dire, perché poi è tutto molto, forse tu hai usato prima la parola sospeso, comunque è tutto molto rarefatto, un po' anche la questione di non avere troppa ritmica nel disco lo rende un po' questa nuvola, non so, io lo vedo così almeno. E così, devo dire che anche a distanza adesso di tre mesi e mezzo dall'uscita e circa 10 dalla fine della registrazione, sono ancora, di solito sono un po' tipo, ah no, quello l'avrei fatto diverso, invece per ora sono proprio, è come lo volevo, ecco.
E adesso tu l'hai già portato in giro questo album, però ancora lo potremo ascoltare?
Sì, sì, no, ma tutta estate suoneremo, nel senso che abbiamo una decina di date sparse per l'Italia. E ad ottobre andremo in Inghilterra a suonare per delle date in Inghilterra, faremo un tour penso in Francia e Germania anche, ed è anche il disco che mi diverto di più a suonare dal vivo, un po' perché come si dice, challenging, è difficile portarlo tutto dal vivo, nel senso che devi essere molto concentrato perché lo facciamo tutto, quindi è lungo, è un concerto denso. E però è anche, non lo so, è bello, è proprio bello farlo, cioè finisci il concerto, io dico dalla parte del musicista, dici è stata una cosa provante ma bella. E tra l'altro la band con cui sto suonando, che sono Andrea De Franco e Domenico Vaccaro, che sono sul disco, e poi c'è Laura Newsday al sax, che ci troviamo super bene, non lo so, c'è proprio questa atmosfera da gang anche quando siamo in giro, che non è una cosa scontata, anche quando poi dopo alla fine stanno suonando nel mio progetto in qualche modo. Invece dal vivo siamo proprio una band, ci tengono tutti tantissimo, si è creata una bella atmosfera, quindi quando ci vediamo un po' una festa, e soprattutto dal vivo riusciamo a portare il disco più o meno esattamente com'è.
Se vogliamo immaginare queste 11 tracce che compongono l'album come se fossero appunto delle tavole da disegno, no? Avresti qualche parola o una piccola storia da raccontarmi per ognuna di queste?
Sì, forse sì. Molte, ovviamente, io ho un rimando visivo al fumetto di Michelangelo Setola, che consiglio all'ascoltatrice e ascoltatori di andare a vedere, perché lui ha un modo di disegnare molto dettagliato. Però al tempo stesso c'è sempre qualcosa di deviato nel disegno che te ne accorgi un po' dopo, e secondo me a volte alcune delle canzoni danno questa sensazione, perché hanno una sensazione un po' scura, un po' solare, che però poi dopo prende una via diversa.
È anche al contrario.
È anche al contrario, sì, anche al contrario. Io non lo vedo come un disco triste, sicuramente viene fuori come un disco malinconico, questo sì. È un disegno, sto pensando. C'è una canzone che si chiama A Worship Deal, che è una sorta di canzone, forse quella un po' più tirata o comunque più malata del disco in qualche modo. Quella è legata proprio a una tavola gigantesca del fumetto di Michelangelo, dove ci sono questi lavoratori che in mezzo a un bosco fittissimo sono portati su questo camion. Loro sono seduti dietro, sai, col camion aperto, con i classici lavoratori dei campi, e sono sballottati verso questo posto di lavoro, che poi si rivela una sorta di fattoria industriale dove la natura sta prendendo il sopravvento, e oltre ad essere ricoperta di alberi e di cose strane, ha questo liquame che esce, da cui ci sono delle foche, animali che hanno preso sembianze quasi aliene. Quindi io quando penso a quel pezzo penso quello, però per me è strano perché i pezzi sono legati anche alla mia vita, e io quando ho scritto quel pezzo camminavo una notte a Londra, e quindi stavo pensando alla mia vita, a dove sarebbe stata andata a incunearsi, quindi per me è una crasi di queste due cose, ecco.
Io Jonathan ti ringrazio, ma prima di lasciarci io darei appuntamento a chi ci ascolta il prossimo weekend alla Guastalla per immergersi nei suoni della Maple Records. Raccontaci che cosa succederà.
Allora, l'Handmade Festival è un festival che facciamo da una quindicina d'anni, questa è la 14ª edizione. È un festival in mezzo ai campi, cioè in mezzo al rurale, ai baloni di fieno, eccetera, eccetera. Ci sono tre palchi che ruotano, nel senso che niente si... insomma, puoi vedere tutto senza accavallarsi di band. E ci sono una trentina di artisti in due giorni, la maggior parte che provengono dall'estero. Non lo so, cioè adesso starti a raccontare tutti gli artisti è difficile, però quello che mi viene da dire è che l'Handmade è un posto dove scopri un po' le chicche che poi l'anno dopo diventano nomi che in qualche modo fanno poi la storia della musica indipendente, perché poi negli anni hanno suonato tutti, dai Massimo Lume ai Black Lips americani, alla FAM, a Lydia Lunch, insomma è un posto dove tra l'altro gli artisti sono insieme al pubblico, non ci sono barriere, sponsorizzazioni, scritte di Jack Daniels o menate varie dietro, e secondo me questo rende l'atmosfera piacevole ma anche al tempo stesso più poetica.
Ultimissima domanda, cosa farai da grande?
Ma sai che adesso voglio, cioè mi è piaciuto talmente tanto fare Sprecato, il processo finale, e fare questo disco, che non vedo l'ora di farne un altro. Mi ha proprio messo una, e quindi non voglio far passare troppo tempo, ecco. Questo,
noi,
ma questo tanto
non vediamo l'ora di ascoltarlo. Grazie mille, Jonathan.
Grazie a te, grazie. We'll be right back.
anything if you don't have to.